Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Giorno eccezionale oggi, bello, in cui vogliamo insieme ringraziare il Signore per i 10 anni di attività ordinarie di questa casa di spiritualità. Dico ordinarie perché già prima del 2003 si erano fatti diversi corsi di esercizi, sia padre Sergio che padre Mauro che io nel 2002. Ma nel 2003, nel marzo, chi c'era il marzo del 2003? Alza bene la mano, ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anche Colombina c'era, mi sa. Abbiamo iniziato con i ritiri aperti a tutti e poi da lì la necessità di una maggiore preparazione. Allora sono nate le scuole di preghiera e dalla scuola di preghiera sono nate le scuole di direzione spirituale. E nel frattempo è nato anche prima il gruppo famiglie, prima con suor Giacinta e poi con suor Anna, e fine settimana poi all'inizio abbiamo avuto anche suor Giacinta e anche suor Stefania, ha fatto due fine settimana. Prima che poi anche suor Salvatorina ha partecipato ai fine settimana, prima che suor Mary monopolizzasse l'aspetto liturgico e prendesse in mano un po' tutto. Allora è un momento di ringraziamento innanzitutto al Signore, poi a tutti coloro che hanno collaborato, in primo luogo le suore con la loro disponibilità. Abbiamo qui la generale, le ringraziamo di essere qui insieme con la vicaria e la consigliera suor Annunziata, suor Giacinta. Io sono sempre un po' smemorato. E ringraziamo tutti coloro che in questi anni hanno collaborato, collaborano, e in particolare ecco gli amici di Casa Lanteri che stanno collaborando strettamente. E poi ecco, abbiamo dimenticato giustamente, Olimpia sta lì così perché dice la Lanteri Humanitas, eppure la Lanteri Humanitas, perché è uno sbocco caritativo a quello che si propone qui, perché come dicevo prima la vita spirituale può rimanere a un livello astratto se manca la carità, rimangono parole, teorie. Bisogna che ci sia la carità, l'operosità. Quindi è una grande gioia per noi essere qui. Se mi sono dimenticato di qualcuno mi perdoni, perché dopo basta con i ringraziamenti, non lo mettiamo adesso. Però c'è anche per me un altro motivo di gioia, che oggi sono 28 anni dalla mia prima messa. Anni fa, il sabato venivamo ordinati insieme a padre Silvano, padre Mauro e altri, e la domenica mattina alla chiesa di Santa Maria in Vialata celebravo la mia prima messa 28 anni fa e molti più chili fa, molti, no? Ero magro, ma quando... Molti più chili fa. Molto più chili fa. Non... si è dimenticata, va bene. Ecco, questi sono i nostri motivi di gioia. Doveva presiedere il padre generale, padre Sergio. Padre Carlo non può perché è impegnato con il santuario, però padre Sergio ultimamente non sta molto bene di salute, ha problemi abbastanza seri alle ossa, lo ricordiamo nella preghiera. E doveva esserci anche il preside dell'Istituto dei Legionari di Cristo, Regina Apostolorum, che probabilmente ha sbagliato strada, non lo so, non ce l'ha fatta arrivare, però arriverà dopo. Ecco, adesso che abbiamo presentato al Signore la nostra gioia di essere qui insieme come famiglia, popolo di Dio, che lo ringrazia, lo benedice, chiede la sua benedizione, ci presentiamo davanti a Lui come popolo santo di Dio che ha bisogno di santificazione e di purificazione per essere degni di partecipare a questa liturgia in cui il Cristo offrirà se stesso. E come abbiamo messo in risalto, penso con grande chiarezza oggi, nel fine settimana, il se stesso di Cristo non è staccato da noi, perché noi in Lui siamo uno e Lui in noi è uno. E quindi partecipare all'offerta del Cristo significa essere inseriti esistenzialmente, vitalmente, nella sua offerta al Padre. Per essere degni di far questo, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Ho dimenticato il diacono, il nostro amato amico, scusami, Mario Geiger, che ormai da più di un anno frequenta la nostra casa di spiritualità e che così è inserito, ecco, nelle nostre attività e che ci dà una mano come può dalla diocesi di Albano, dove lui svolge il suo ministero. Riconosciamo i nostri peccati. Terza domenica di Pasqua. Benvenuto padre Marcello. Hai sbagliato strada.
Dopo
sì.
Ecco. Qual è la linea di quella volta precedente?
Va bene. Padre Marcello è il preside dell'Istituto di Scienze Religiose del Regina Apostolorum, è un legionario di Cristo. Dicevo, terza domenica di Pasqua, siamo, come vi siete persi ieri, l'istruzione venerdì sera, l'istruzione sulla Pasqua che ci ha fatto Suor Mary. Non mi sto ripetendo perché sono altri nuovi, no? Perché l'ho detto prima, che nel sito la trovate, quindi se andate su Casa Lanteri fine settimana trovate l'istruzione sulla Pasqua, stupenda, in cui ha precisato come la Pasqua, il tempo pasquale sia il tempo non per niente più lungo della Quaresima, dell'Avvento, perché più importante, più significativo, ed è nella Pasqua che noi ci ritroviamo, ed è dalla Pasqua che noi siamo nati in quel giardino del sepolcro vuoto, siamo i frutto della Pasqua. Dicevo in qualche omelia ultimamente, no? chi non ha mai partecipato a una veglia pasquale, no? Fatta bene, con i vari segni che emergono, il cielo pasquale, il rinnovamento, non sa dove è nato, no? Perché noi siamo nati dalla Pasqua di Cristo, siamo frutto. Noi partiamo dal sepolcro vuoto, no? Il sepolcro è vuoto, per cui nella Pasqua, dalla Pasqua, la nostra vita, la vita che scorre, la vita con le preoccupazioni, con i figli, con questo, con quell'altro, con il lavoro, con lo svago, quella vita che scorre è vita nascosta in Cristo, perché è una vita destinata a morire, a non esserci più. Mentre noi abbiamo ricevuto nel giardino della risurrezione, abbiamo ricevuto una vita nuova. È per questo che Paolo dirà: chi ha moglie viva come se non ne avesse, chi ha possiede viva come se non possedesse. Perché? Perché passa la scena di questo mondo. Questo non vuol dire che noi non valorizziamo le cose della vita, no, le valorizziamo, come no? Nel loro giusto intento, e nel concilio, il Concilio Vaticano II ha riscoperto, non è che ha detto cose nuove, ma ha riscoperto l'indole sacerdotale, profetica e regale di tutta la Chiesa, per cui i battezzati sono chiamati nel mondo a orientare questo mondo a Dio, perché questo mondo è donato dal Signore perché ritorni a Lui nella... potete mandarli da qualche altra parte, magari chiuderli da qualche parte, non chiuderli nel senso che c'è la porta lì, ecco. Grazie. Noi siamo cittadini, c'era Sant'Agostino che diceva noi che le radici noi ce le abbiamo in cielo, no? Le radici ce le abbiamo in cielo e qui è giù i frutti. Quali sono i frutti? La trasformazione di questo mondo che deve diventare lode della Trinità. E ogni cosa di questo mondo ha un senso, un significato, un valore in riferimento a quella vera realtà. Vera realtà perché? Perché quella rimane per sempre, questo passa, passa e finirà, tutto passa e finirà. Quindi la vera realtà è quella definitiva, quella di adesso è solo un passaggio, noi siamo pellegrini, pellegrini qua giù, pellegrini, e dovremmo avere lo spirito dei pellegrini, e qual è lo spirito dei pellegrini? Quello di guardare verso la meta e di non lasciarsi imbambolare dalle cose che vede per strada, perché magari si ferma e perde il cammino e perde la strada, no? Lo spirito, quindi noi siamo popolo santo di Dio in cammino verso il cielo. Come qualcuno oggi ci ha detto pure di voi, già Nicola era, vero Nicola? Ecco, Nicola che ci diceva che già siamo lassù, ma non ancora, un già e un non ancora, no, ma un già che c'è, un già che è pieno. Un già che è pieno. Il problema della vita cristiana è che di tutta questa ricchezza di grazia che noi abbiamo ricevuto nel Santo Battesimo, poi non ne teniamo conto, non ci riflettiamo, non ci pensiamo, non lo gustiamo e rimaniamo bloccati dalla nostra umanità meschina, gretta, e non ci accorgiamo che abbiamo nel cuore un tesoro che vuole lì esplodere ma non può farlo. Vi ricordate perché non lo può fare? Oggi abbiamo parlato di Maria, no? Perché non ci apriamo alla sua azione, non permettiamo allo Spirito Santo di realizzare, di portare a compimento l'opera che lui ha iniziato. Non glielo permettiamo per la nostra mancanza di disponibilità, di apertura a lui, perché se noi gli aprissimo la porta, come diceva Santa Caterina da Genova, la mia vita è cambiata quando ho consegnato le chiavi di casa mia all'amore, ho consegnato le chiavi di casa mia. Ma quanto è faticoso, quanto è duro consegnare queste. Vi parlavo oggi dell'amore esplosivo, dell'atto di amore esplosivo di Conchita, quella donna messicana di 9 figli, che c'è il processo di canonizzazione in corso, la quale ha capito la forza, la potenza del suo battesimo e ha cercato di viverlo in uno dei suoi corsi di esercizi, mamma di 9 figli, nonna, eppure trovava il tempo di fare ogni anno gli esercizi spirituali, e non era del 300, ma era di questo secolo, trovava il tempo, in uno di questi esercizi nel 1925, quando capì attraverso la sua maternità che cosa voleva dire essere madre di Cristo, perché la Chiesa è madre di Cristo e di questa maternità siamo partecipi anche noi, perché il Cristo viene concepito e viene generato nel nostro cuore dalla nostra fede e dal nostro amore. Lei ha capito questo, in quel corso ha capito cosa voleva dire essere madre, attraverso la sua esperienza di mamma, ha capito che cosa vuol dire essere madre di Cristo, partecipare alla generazione del Cristo nelle anime. E lei alla conclusione di questo corso di esercizi stilò un atto di amore esplosivo, chiamato così, lei l'ho chiamato esplosivo, in cui ha preso tutte le cose più care che aveva e le scriveva lì: ecco Signore, se tu vuoi questo, io con tutta gioia te lo do. Tu vuoi quest'altro, io... E ha consegnato proprio tutto ciò che è più caro, perché poi scriveva: perché tu mi sei più caro di mio marito che amo, mi sei più caro dei miei figli che amo, mi sei più caro di ogni cosa che io faccio e che mi piace, perché tu sei il mio amore. Ma voi dite, questa è una suora? No. Concilio Vaticano II ci ha ricordato che la chiamata alla santità non è solo delle suore di clausura, dei preti. La chiamata alla santità è la vocazione unica: amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le mie forze, e ritrovare in Cristo una intimità, una familiarità, un'amicizia, una unione mistica trasformante. Questa è la vocazione di tutti. Da colpiti, presi, avvolti, impastati dallo Spirito, di gloria in gloria, trasformati in quell'immagine che è il Cristo. Questa è la nostra vocazione. Detto questo, due parole le devo dire pure su questa parola di Dio che abbiamo, perché avendo qui con noi un alto ecclesiastico, poi potrebbe dire, ma non ha detto una parola sulla liturgia, bisogna anche dire una parola sulla liturgia della parola di oggi, che tra l'altro è così forte, questo capitolo 21 di Giovanni, in cui c'è questa pesca. È una pesca diversa, perché è una pesca dopo la risurrezione. È una pesca molto simbolica, molto rappresentativa, che rappresenta quella pesca che aveva profetizzato Gesù a Pietro: ti farò pescatore di uomini. E allora ci fu quella pesca vuoto, ci abbiamo faticato tutta la notte, anche adesso hanno faticato tutta la notte, solo che mentre quell'altra pesca richiamava la pesca naturale, perché Pietro viene chiamato nel suo habitat, nel suo contesto di uomo pescatore, e Gesù per acchiapparlo usa anche il linguaggio proprio che lui può capire, e dice: ti farò pescatore di uomini, e gli dirà: seguimi. Ma adesso, dopo la risurrezione, vediamo un'altra pesca a vuoto, un altro seguimi. Quanto mistero che c'è, quanto mistero che c'è in queste due pagine, no? Mistero che ci coinvolge tutti, e qui potremmo stare a parlare su queste due chiamate, la prima e la seconda. La prima chiamata avviene nel tuo contesto, nella tua situazione psicofisica, psicosociale, culturale, ambientale, in quel luogo che tu frequenti, con quelle aspirazioni che tu ti porti, con quei desideri che nascono da quelle circostanze che tu vivi. Non so, stai con i malati, stai con i ragazzi, stai con quella, attraverso quelle situazioni il Signore ti chiama, ti fa sentire il fascino di sé, e questa è la chiamata, possiamo chiamarla la chiamata con cui il Signore ti chiama in un modo naturale, attraverso i tuoi desideri, quello che piace a te. Ma poi vedete che questa chiamata su quello che piace a te: io verrò con te fino alla morte. No, no Signore, stanotte 3 volte mi rinnegherai. Era tutto fondato su di lui, sulla sua capacità, sul suo entusiasmo, sul suo amore, sulle sue... Doveva essere distrutto. Ci doveva essere una seconda chiamata. Ma perché arrivasse alla seconda chiamata, non più fondata sulla sua realtà psichica, affettiva, sentimentale, ma fondata sulla volontà del padre, occorreva che passasse in quella distruzione. Non lo conosco, non lo conosco. Adesso è pronto per essere chiamato non a fare quello che piace a lui, andare a pescare, perché anche dopo la risurrezione gli piaceva ancora andare a pescare, no? Adesso è chiamato, è pronto ad andare dovunque. Un altro ti cingerà la veste e ti porterà dovunque. Dovunque ti porterà. Qui siamo nel cuore del discernimento. Il primo era un discernimento psicologico basato sulle attitudini. Il secondo è un'apertura, quella di Concita. Signore, vuoi i miei figli? Eccoli. Signore, vuoi che faccia la missionaria? Eccomi. Signore, vuoi che mi sposi? Eccomi. Signore, quello che tu vuoi, so che mi piacerà, perché tu sei amore. Mi hai pensato con amore, mi hai voluto con amore, e hai per me un progetto di amore. Completa apertura, è pronta, è quella che viene chiamata la seconda conversione. Quando uno si apre totalmente, non a che Dio benedica le cose belle, le cose buone che io faccio, che a me piace fare, ma che Dio mi apra a ciò che Lui vuole fare. Molte volte si sente parlare di discernimento, vado a fare un discernimento, discernimento di qua. In realtà, quasi sempre, quando una persona dice vado a fare discernimento, sta dicendo solamente vado a pregare perché Dio benedica quello che io ho già scelto. Quel seguimi. E poi l'entusiasmo di Pietro che si butta a nuoto, si cinge la veste, non può aspettare, questa è il suo Signore, è il suo Gesù, e a questa intimità ciascuno di noi deve arrivare, e quel è il Signore che ci dice Giovanni. E qui anche un altro aspetto che c'è, non lo riconoscono. Nei Vangeli emerge sempre che o lo prendono per un fantasma, o per un affamato, o per uno sconosciuto, o per un giardiniere. Ma com'è questo fatto? Perché non è una visione fisica, è qualcosa che ha bisogno di una dimensione, di una lunghezza d'onda diversa che della fisicità. È un incontro nella fede anche quello che si realizza con il risorto. E allora ecco Giovanni che dice, lo riconosce, capisce, c'è un quid che scatta in lui, e così Maria dirà Rabbuni, i viandanti di Emmaus diranno era lui, gli apostoli diranno è lui, quando lo crederanno un fantasma, e così adesso Giovanni capisce e dice è il Signore, è il Signore. Questa è una capacità che dovremmo chiedere a Giovanni, di farci riconoscere la presenza potente, operante, efficace del risorto nella nostra vita, perché lui c'è e opera, ma non lo riconosciamo, perché siamo così presi dalle nostre cose che non ci accorgiamo della sua presenza. Allora questo dobbiamo chiedere a Maria, no? Dobbiamo chiedere a Giovanni, dobbiamo chiedere a Maria, che ci renda capaci di dire in ogni situazione, in ogni contesto, soprattutto quanto più lui non sembra apparire, sembra nascondersi, poter dire è il Signore, sei tu. E poi un'ultima osservazione, prima che cominciate a guardare l'orologio, visto che fino adesso nessuno l'ha guardato, e grazie a Dio. E sapete che quando fanno così smontano proprio. Gesù ha preparato già qualcosa lì per loro. A quello che ha preparato lui bisogna aggiungere quello che hanno preso loro. Gesù potrebbe fare tutto sempre da solo. Tutto sempre da solo, e tutto invece fa con noi. Questo è il proprio di Dio. E lo potete vedere quando ci incontriamo o con noi stessi o con qualche anima meschina, gretta, chiusa, no? Che vuole fare tutto lui, vuole chiudere, non dà le chiavi, non fa, no? Perché lui vuole Gesù, Dio, tutto con noi, tutto con noi. E la grandezza di Dio, la grandezza di Dio è far grandi noi. Lui si fa piccolo e fa emergere noi. E lì c'è una frase molto bella che a me colpisce tanto, che dice Giovanni: nessuno chiese chi fosse, perché ormai sapevano che era lui. Ormai sapevano che era lui. Ci deve essere un momento della vita mia che arrivi a un ormai. Ormai ho fatto un passo avanti. Qualcuno parlava oggi desolazioni, consolazioni, tutto. Ormai ho superato, non che non ce l'ho più, ormai lo conosco. Ormai ho capito come mi tratta, ormai so come lui agisce, ormai non ho più bisogno di disperarmi, perché so, lo conosco bene, è il mio amico, ormai ci siamo conosciuti, lui conosce me, io conosco lui. È questo ormai che deve realizzarsi nella nostra vita. Ormai non siamo più come prima. È chiaro che però questo ormai, fin quando non fate un corso di esercizi spirituali, non lo so, sì, non sono necessari per la salvezza, eh? Ma quanto facilitano, quanto aiutano a capire questo ormai e a vivere in una dimensione diversa, dove si vivono tutte le cose di prima, ma con scioltezza, con semplicità, con... perché? Perché ormai lo so che lui mi ama, ormai lo so, ormai l'ho già tradito e lui mi ha perdonato, ormai lui mi ha chiesto se lo amassi e mi ha fatto soffrire come ha fatto soffrire Pietro, ma ormai lo conosco e mi porta, mi trascina dove vuole lui e non dove voglio io. Ecco, chiediamo questo alla Vergine Maria, che faccia sì che questa casa di spiritualità aiuti tutti noi, tutti quelli che vengono qui, a realizzare un ormai di conoscenza, di maturazione, di crescita, di amore verso il Signore. Amen.
Scusate di arrivare in ritardo, ma almeno sono arrivato, perché la volta scorsa non so neanche arrivare. Niente, mi prendi un po' di sorpresa, perché non...
Ma la chiacchiera non ti manca a te.
Vabbè. No, io penso che tutti noi dobbiamo ringraziare il Signore per il dono di persone che si dedicano ad estare nel nostro cuore questa sede di Dio, no? Che c'è tanto bisogno. E io direi c'è tanto bisogno anche se non ci rendiamo conto. L'uomo è assetato di Dio, l'uomo è assetato di spiritualità. E se non la trova nella Chiesa, se non la trova nei sacerdoti, nelle consacrate, nei consacrati, va a cercarlo dove può trovare un barlume, una briciola di spiritualità, e tante volte va per sentieri che sono almeno sospettosi. No, questo lo dico anche perché io mi occupo di religioni orientali e dello yoga, di tutte queste storie. E allora presentare la grandezza, la ricchezza della spiritualità cristiana, dell'esperienza di Cristo negli esercizi spirituali che già sono collaudati per secoli, e nell'esperienza della preghiera, nell'esperienza del contatto con Gesù sacramentato, con la vita di grazia, con la confessione, con i sacramenti, tutto questo è una cosa per cui noi dobbiamo ringraziare il Signore costantemente. La spiritualità cristiana è ricca, la spiritualità cristiana è una spiritualità austera però, che implica da parte del soggetto, implica da parte del cristiano un impegno sempre mosso dalla grazia, ma è come, mi fai parlare voi, non mi fermo, è come gli israeliti nel deserto, sempre tentati dalla religiosità cananea, dal vitello d'oro che ti dà immediatamente soddisfazione, che ti fa sperimentare esperienze nuove, eccetera. Il Dio di Israele, il Dio di Cristo, il Dio di Gesù Cristo, è un Dio misterioso, è un Dio che non si dona facilmente o non si compra con una tecnica o con una metodologia. E ci vuole la metodologia, il metodo degli esercizi è assolutamente necessario, ma ci vuole l'impegno da una parte e dall'altra l'apertura alla grazia. È tutto opera di Dio, ma anche noi dobbiamo collaborare e non aspettare sentimenti o non cerchiamo noi stessi nella preghiera in fin dei conti, cerchiamo il Dio nascosto che si è rivelato in Cristo, che si è rivelato nei sacramenti di una maniera molto modesta, molto umile possiamo dire anche. Quindi ringraziamo tutti il Signore per questo e devo dire che effettivamente è stato, mi sono azzardato e diciamo ho puntato su quel numero che è il Padre Santoro e mi sembra che è stata una scelta vincente, no? Vincente, non devo dirlo davanti a voi perché voi già lo conoscete, quindi mi potrete dire no, ma Padre Santoro è così, è cos'ha, è quella, eccetera. Però credo che si sta preparando qualcosa di buono, no? Di collaborazione, di aiuto vicendevole. Bene, mi fermo qui. Ovviamente la collaborazione tra l'Istituto Superiore di Scienze Religiose e Casa Lanteri è molto proficua. Anche voi siete invitati a venire da me.
Grazie.
No? Ci abbiamo i corsi dove Padre Santoro vi può raccontare tutte le cose buone e belle che stiamo facendo. Domenica, sabato prossimo, tanto per dire, abbiamo un convegno sulla vita consacrata, no? Salvare la fede in un mondo ferito. La vita consacrata come testimonianza nel mondo, in un mondo ferito. Quindi è anche il consacrato che porta con sé le proprie ferite in quanto appartenente a questo mondo. Quindi siete tutti invitati, venite a trovarci, venite con Padre Santoro a conoscere la nostra struttura. Abbiamo la mostra permanente della Santa Sindone.
Sì, c'è la mostra permanente, molto bella.
Potete venire, sono delle cose che non troverete da nessuna parte, quindi venite. Sì. E io vi ringrazio e vi chiedo scusa, avrei dovuto prepararmi meglio per la prossima.
No. Grazie. Adesso è Suor Maria Rosa ha preparato qualcosa.
Abbiamo preparato un pensierino, ricordo, di 10 anni.
Possiamo distribuirlo?
Sì.
Signore, benedica questi ricordi di questo pensiero, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se magari potete velocemente distribuirli, così recitiamo la preghiera.
Benedica anche questa.